Tutto bene allora? Possiamo cominciare? Dai un foglio a ciascuno di questi. Allora, buonasera. Sì, è quello, no, è lo stesso, però è fotocopiato davanti e dietro. Ci ho aggiunto la vita. Vediamo. Allora, comincio allora? Allora, vi ricordate? Stavamo parlando di Giovanni e avevamo cominciato dal prologo, avevamo detto alcune cose. E adesso velocissime le riprendiamo e andiamo avanti, spero di finirlo. E poi, cominciamo a vedere alcuni punti all'interno del prologo che sono fondamentali per Giovanni e dicevamo anche per le lettere in modo particolare. In particolar modo questa sera vedremo la vita, una delle parole di Giovanni. Vi ricordate che la volta scorsa avevamo cominciato col dire che in fondo Giovanni usa, ecco, sì, è davanti e di dietro, sì, ci ho aggiunto un brano del Vangelo di Giovanni perché spero di arrivare a farlo, spero, vediamo se ci riusciamo. Allora, vi dicevo, stavamo parlando nel prologo che quello che è importante sono i fondamenti del Vangelo per Giovanni. In quei primi 18 versetti c'è la sintesi della sintesi della sintesi di tutto quello che sta dentro il Vangelo. E allora anche le paroline sono un po' da spiegare tutte, perché dietro quella parola c'è poi tutto un lavoro che lui fa all'interno del Vangelo. E le lettere, che noi dovremo vedere, ma già capite che saranno velocissime a quel punto, una volta capite le parole, le lettere vengono da sole. Allora, riprendo veloci quei due o tre punti che ci eravamo detti, voi tanto ci avete il testo davanti. In principio era il verbo, quell'in principio la dice lunga, vi dicevo, sul fatto che Giovanni sta pensando che la creazione non è quella che ci viene raccontata nel primo capitolo della Genesi. Nel senso che per lui la creazione è qualcosa di molto più importante, molto più fondamentale, ed è prima ancora del principio, prima ancora del principio. Quando inizia la creazione della luce, quando inizia il caos, Dio aveva già cominciato. E come aveva cominciato? Aveva cominciato con questo Logos, che noi chiamiamo Logos, che Giovanni chiama Logos, parola. E Logos, vi avevo detto, che indica per Giovanni non la parola solamente che esce fuori, ma la parola fatto. Quindi proprio la concretezza di tutto quello che viene fuori. Ma questo non era solo per Giovanni, era per il mondo già greco di quel periodo. Lui ci aggiunge anche che oltre che fatto, la parola Logos per lui significa progetto. Quindi è il progetto che Dio ha davanti per quello che deve realizzare. È un po' quello che succede per fare una casa, come ho fatto l'esempio della casa, no? C'è l'architetto che fa il progetto, l'ingegnere, quello che sia, e poi dopo si realizza. Ma si realizza in base al progetto che c'è. Il progetto è il Logos. Quindi tutta la creazione che viene dopo, secondo Giovanni, non è niente altro che la prova che il progetto funziona. Ma quello che è importante è il progetto, quindi, non è la realizzazione. La realizzazione è secondaria. Se il progetto funziona, è chiaro che la realizzazione va. Tutto dipende dal progetto. Allora capite che la creazione, secondo Giovanni, è buona, è strabuona, perché sicuramente era buonissimo il progetto, di conseguenza la realizzazione è il minimo che si possa fare. Non c'è niente nella creazione che non vada bene. Attenti, questo è importantissimo, perché questo che vuol dire? Noi invece ci troviamo nel mondo ebraico che il problema non funziona così. Il problema è che c'è una creazione fatta in un certo modo che però c'ha pure delle cose che non vanno. noi diciamo oggi, tanto per fare sintesi, il peccato. Per Giovanni questo discorso non c'entra niente, non sta nel progetto. E se è venuto è qualcosa che nella casa è da modificare, da ritoccare, da rivedere, ma non c'entra niente col progetto. Il peccato non solo non è opera di Dio, ma non è opera nemmeno all'interno del progetto, sto tipo di discorso c'era. E vedremo che non è solo il peccato, no? Dovremmo anche andare a vedere. E la sofferenza? E il dolore? Per Giovanni poi questi problemi nascono, Talmente nascono che, vedrete, ma mica solo per Giovanni, nascono per tutti. Però lui li dà come soluzione, no? E vedremo che è molto concreto, e vedremo che parlerà appunto di carne, di corpo, di sangue. L'unico Vangelo, vi dicevo, dove c'è la parola sangue, per quanto riguarda la passione di Gesù. Gli altri, se voi andate a leggere, non risulta che c'è sangue. Risulta che Gesù viene percosso, risulta che Gesù viene insultato, sputato, tutto quello che ti pare. Ma che ci sia sangue? No, tocca essere... Giovanni no. Giovanni dice che c'è sangue. Se vi ricordate, stava già nel prologo questo tipo di discorso. Poi dopo lo andremo a vedere, versetto 13, ce l'avete lì davanti, no? I quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Il sangue per lui è qualcosa di concreto, di molto concreto. La lancia alla fine spezza il cuore di Gesù ed esce sangue e acqua. Quindi il sangue c'è, è come se c'è per Giovanni, quindi è concreto, molto concreto da questo punto di vista. Allora, proviamo quindi a riprendere un po' tutto questo. Vi dicevo che il problema di fondo era la vita. E adesso lo vado veloce, ma quello che era importante all'inizio era questo qui. Questo verbo, che era in principio, c'era il verbo era con Dio. Che vuol dire era con Dio? Noi oggi diremo proprio in termini moderni, no? La parola greca di allora noi la potremmo un po' modernizzare così, si interfacciava con Dio, cioè stava faccia a faccia e dialogava. Sto verbo, sto progetto che Dio ci aveva, era in continuazione in movimento, Dio se lo vedeva, se lo ritoccava, e lo stesso progetto interveniva in questa maniera. Talmente interveniva che questo progetto era Dio. Dice subito dopo, e il verbo era Dio. Tutto questo quindi è stato fatto, e dice che tutto quello che viene dopo, viene tutto fatto da lui, no? E per mezzo di lui. Quindi non esiste niente altro all'infuori del progetto di Dio. Quindi all'infuori del Logos non c'è possibilità che ci sia poi la creazione. Se non era il Logos che organizzava tutto questo, noi non avremmo avuto nessun tipo di creazione, secondo Giovanni. Quindi è inutile giocare sulla luce, sugli uccelli, sul sole, su quello che volete voi. Non ha niente a che vedere questo tipo di discorso. Quindi il problema è che Dio, nella realizzazione pratica, concreta che sta facendo, sta realizzando quel progetto. E quel progetto lo vedremo adesso quello che sarà. Io provo ad andare avanti, lo possiamo già cominciare a vedere subito. E il verbo... Sto al versetto 14, poi dopo riprendo anche il sopra, tanto per farvi vedere subito il progetto dove arriva. E il verbo si fece carne. Eccola la realizzazione del progetto. Il progetto era tutto teso all'incarnazione di questo Logos. Quindi quando Dio si è fatto all'inizio, prima ancora della creazione, tutta la struttura davanti, era perché voleva la carne, voleva l'uomo, non voleva la luce, le palline colorate, gli alberi. Questo era tutto secondario in funzione di, perché per lui era fondamentale quel tipo di discorso che c'aveva nel progetto. Il verbo si fece carne. Io adesso provo a vederlo, no? Che fine ha fatto? Non me lo ritrovo. Ecco, da qualche parte funziona. E come dire, è una stranezza, perché qui Giovanni, adesso faccio una stupidaggine, però la faccio, provo a fare un po' il saputello, cioè provo a prendere la parola greca. E il verbo, noi traduciamo si fece carne, non possiamo tradurre diverso, ma perché siamo già nella mentalità nostra. Qui c'è un problema di... non so come spiegarmelo, ma adesso provate a capirmi. In quel tempo sto tipo di discorso, questo era un versetto che doveva non solo rivoluzionare la testa delle persone davanti, ma era proprio era la bomba atomica di tutto il problema. Oltre al fatto che si fa carne, questo si fa carne. Che vuol dire si fa? Usa un verbo particolare, egeneto. Egeneto, noi dovremmo tradurlo, è il verbo si autogenerò diventando carne. Nacque carne. Non so come spiegarmelo. Perché dico questo? Perché a quei tempi era complicatissimo questo tipo di discorso. Il verbo generare non c'era. Non si generava. Generare, noi ci abbiamo delle parole che hanno a che fare con generare, i genitori. Non esistevano i genitori a quei tempi. Perché la vita non veniva data dai genitori. La vita veniva data dall'uomo. L'uomo, noi oggi diremo generava, l'uomo metteva al mondo il figlio, la donna era solo lo strumento, nient'altro. Era solo e unicamente questo. Quindi non c'era bisogno della donna. Se loro vivessero oggi direbbero, vedi che ho ragione, non c'è bisogno, i problemi si possono fare così. Vi rendete conto dell'assurdo? A che punto si arriva? Ma era così il discorso. Non c'era la generazione che intendiamo noi, l'unione tra il maschio e la femmina. Il maschio dà la vita. E non a caso tutta la discendenza è quello che è, per cui Abramo genera Isacco. Isacco, ma non, Sara non genera Isacco. Sara porta con sé Isacco. Punto. Allora, in questa maniera, il dover dire che Dio genera, si autogenera nella carne, capite che non solo è stranissimo, ma non esiste proprio. La cosa più importante che rimane, perché ricordatelo che per quella gente di allora la cosa importante era la generazione. Abramo sa che un giorno lui muore, finisce, e lui progredisce solo perché ha generato Isacco. Ed eccolo perché bisogna avere figli. Perché io vado avanti solo per questo modo di generare. Io uomo, perché la donna non c'entra un tubo in questo tipo di discorso. Ora a sto punto Dio doveva avere una donna, diremo così, per generare. Vedremo, sarebbe carino poi andarla a vedere come mai usa Maria. Usa, tra virgolette, che non la usa per niente. Quando invece Giovanni dice si è autogenerato proprio. E si è generato nella carne. E anche qui usa una parola. Sarx, non è che si è fatto uomo, non si è generato uomo, si è generato carne, si è generato corpo. Io ve lo dissi 2 settimane fa, grosso modo, che mi piacerebbe fare una lezione sul sesso e l'eucaristia, così il sesso è una cosa seria, non so chiacchiere, no, noi ci giochiamo sopra su sto discorso, ma non è così, sta tutto qui il problema. Si è generato carne sto tizio. Perché ci tiene Giovanni a dire che la vita è questa, a dispetto di quello che la gente può pensare, che la vita è guardare le stelline che stanno per aria e chiudersi gli occhi, le idee, no, è tutte cose concrete, è carne e sangue, ed è importantissimo questo tipo di discorso. Poter andare avanti nella vita significa lavorare, lottare in continuazione tra corpo, sangue e tutto quello che tiri fuori, che è un dolore atroce. Gesù Cristo è venuto per questo. E perché quindi è venuto? Lo vedremo poi dopo, no? Quando lo dirà il Padre, voleva questa. Questa era la volontà del Padre. Che voi possiate avere la vita mia. E noi traduciamo la vita eterna. Ecco, la vita divina, la vita completa, la vita per eccellenza, che non è una vita strana. È la vita nostra di tutti i giorni organizzata in una certa maniera, vedremo che non è la vita che uno pensa. La vita organizzata in una certa maniera per Dio è la vita eterna. Lui sta qui, noi ci dobbiamo credere su sto fatto. Lui ha fatto il progetto ed è venuto qui. Voleva stare qui, ma gli piace talmente tanto stare qui che se ne frega del settimo cielo lassù. Non sa che farsene del settimo cielo. Non lo vuole. Lui si è innamorato all'inizio di quel suo progetto, ha detto, oh, finalmente lo realizzo, è quello che voglio nella vita. E per realizzarlo ha fatto quello che ha fatto tutta la creazione di questo mondo finché non è arrivata la incarnazione. E questo è il suo progetto. E io mi dico tante volte che noi poco ad abbassare il tono per noi uomini sotto certi livelli vuol dire distruggere completamente il progetto di Dio. Quando io tratto male un uomo per qualsiasi motivo, ma io sto distruggendo Dio veramente, ma ci devo credere a questo, perché è vero, lui questo e solo questo voleva, la realizzazione dell'uomo, che è la realizzazione sua, non è la realizzazione di qualche altro. Non so se sono stato chiaro. E adesso sto riandando a braccia la brutta, perché me ne sono andato dallo schema che mi ero fatto. In lui era la vita, ritorno al versetto 4, e la vita era la luce degli uomini, avevamo detto la volta scorsa. In lui, in questo progetto, lì c'era la vita. Tanti che questo è importante, tanto tanto, vedremo che poi dopo lui lo realizza. Oggi vedremo di fatti un pezzetto di vita. E quella vita è la luce. La luce che illumina tutti gli uomini. Queste, ripeto ancora rispetto alla volta scorsa, ma oggi cerco di calcare un po' di più la mano, sembrano cose per noi normali, anzi molto spesso astruse, che non servono a niente, ma mettetevi nei panni di chi le sentiva allora e per il modo come pensava allora. Queste erano rivoluzioni grossissime. La luce era nella vita di questo progetto. No, 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 no. La luce chi era? Voi ce l'avete nella... lo so, dite Dio, ma non era Dio. Voi ce l'avete nella Bibbia, eh? Ve le ricordate i passi, no? Lampada per i miei passi è la tua parola. Che cos'è quindi la luce? La tua parola. No, no, per Giovanni la luce non è la tua parola. Per Giovanni la luce è Dio, è la vita di Dio. Non è la parola che per l'ebreo parola indica la Torah, non è la legge la luce della tua vita. La luce della tua vita è la vita completa di Dio, è la vita eterna. Non c'entra niente la legge. Ma tu a un ebreo del genere gli vai a dire questo? Ma scherzi, ma non esiste proprio. Ma che stai a dire? Sei non solo eretico, sei da ammazzare. Era sicuro, era sicurissimo. Non c'erano altre logiche. Quante volte quindi questo tipo di discorso? Io penso poi dopo, quando vi darò qualche foglietto di questi casotti che sto mettendo in questo... C'è un pezzo del Talmud, che è interessante, qualcosa avevo detto anche la volta scorsa, dove spiega il Talmud, tra l'altro, quando Dio fa tutto questo tipo di casotto, crea di sotto di sopra, poi alla fine Dio vive come gli uomini, no? Quindi la mattina si alza come gli altri, sta lì a controllare gli uomini, no? Cerca di vedere come funziona, a quello cattivo gli dà giù, a quello buono dice quanto è bravo, di qua di là. Ma quindi qual è la vita di Dio importante per lui? E il Talmud ce lo dice. Voi sapete che cos'è il Talmud, no? Sapete che io parlo del Talmud, ma poi ci si... Che è il Talmud? No. Allora, due minuti per spiegare il Talmud. Il Talmud è un librone grande, dove c'è scritto la Bibbia. No, la Bibbia è la Bibbia. Talmud. Il Talmud, che era una cosa che io prima del concilio, siccome io sono preconciliare, io prima del concilio queste cose le ho viste, voi no, oh, ma io le ho viste. L'ho vista dalla monaca mia, tanto carina, no? Le monache di Gesù e di Maria Bambina, che stavano da noi, che la domenica facevano il Talmud. Che era il Talmud? Le poerette non lo sapevano che stavano a fare il Talmud, loro, il prete glielo diceva, quindi loro facevano. Durante la spiegazione del Vangelo, cioè, durante la lettura del Vangelo, che allora era in latino, quindi non poteva non essere latino, loro facevano il Talmud, cioè loro lo spiegavano sottovoce, piano piano, a noi che stavamo lì, noi bambolotti, bambini. E quindi, che ne so, ci raccontava la storiella della pecorella, perché secondo lei il parroco stava leggendo la pecorella, ma in latino, doveva essere così almeno, io mi auguro almeno di essere in questa maniera. Talmud quindi che vuol dire? Talmud è la spiegazione che viene fatta della Bibbia, che di per sé, quando è nata, doveva essere solo orale, era una spiegazione orale, a differenza dei Midrash che venivano scritti. Ci siamo? Quindi il Talmud doveva rimanere orale, se non che col passare del tempo tutte queste, chiamiamole così, spiegazioni, prediche fatte in un certo modo, sono cominciate ad andare scritte. Tanto che alla fine è diventato un libro, un librone, un Talmud fatto in questa maniera. Quindi, e tanto tanto importante questo Talmud che molto spesso viene accantonata la Bibbia e viene letto il Talmud, come spesso succede, no? La Bibbia diventa complicata, non la so leggere, vado alle spiegazioni e nelle spiegazioni mi comporto secondo le spiegazioni che ha fatte un tizio e che magari quel tizio si è sbagliato pure e che però cominciano a diventare tradizione, come spesso succede, eh? Io non dico niente, ma forse è successo pure qui tra i cristiani queste cose, eh? Quando c'erano parroci, sto registrando, parroci, diciamo un 300 anni fa, che non sapevano leggere, cioè si poteva diventare preti senza leggere. Provate a spiegarmi questo, che cavolo poteva spiegare la Bibbia, se non quello che gli avevano detto, se non quello. E quindi immaginatevi che poteva dire. Sto parlando del Medioevo, beh, un pochettino più su del Medioevo, c'era ancora qualcuno che faceva così. E un po' succede la stessa cosa adesso, cioè anche se sai leggere, però non vai alle fonti originali, ti metti a leggere le spiegazioni, eh sì, è carino, però capisci che se quello ha detto qualcosa che non quadra, tu non sei andato nemmeno a controllare il testo, come fai a dirmi che ha detto una cosa giusta? Molto spesso ha funzionato così. Il Talmud, quindi, tutto sommato, adesso a prescindere da quello che è il Talmud, e poi è serio adesso, quindi è stato ristrutturato come libro, messo nel... Ecco, beh, nel Talmud c'è questo tipo di discorso, cioè, sto Dio a un certo momento, il giorno che fa? D'accordo, sì, fa sto poliziotto, vede quelli cattivi, quelli buoni, però si alza come me, poi la sera va a dormire come me, e noi ce la prendiamo con Allah, no? Perché dice i musulmani fanno così, per cui fanno il digiuno nel Ramadan, però la sera mangiano perché Dio dorme con loro. E beh, tutto sommato non è che le cose erano tanto diverse pure prima. Nella spiegazione della giornata di Dio c'era questo tipo di discorso. Dio la mattina sapete che fa? Si alza e fa 3 ore, le prime 3 ore della sua vita le fa in un modo particolare. Che fa secondo voi? Quello che dovrebbe fare il più cristiano, quello che dovrebbe fare il più ebreo, cioè legge la Bibbia per 3 ore, legge la legge per 3 ore. E Dio si rincuora di un fatto del genere. Cioè, vi rendete conto che cosa dice? Che Dio, tra virgolette, è sottomesso alla legge? Dio. Cioè, Giovanni non ci sta, ma di che cavolo stiamo a parlare? Però questa è la concezione. E guardate che questa, è, se volete, è dura, ma se ci fate caso, molto spesso anche noi ci comportiamo alla maniera ebraica. Siamo sottomessi a certi, come dire, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, se no. Invece quindi Giovanni dice, no, è importante la vita, non è importante la legge, non è importante la Torah. Non sta dicendo aboliamola la Torah, eh? Sta dicendo, guarda che la Torah serve per quando deve servire. E vedremo quanto è importante la vita. Perché sarà da Giovanni che la vita funzionerà. Talmente importante che Gesù, quando si trova nelle difficoltà, diremo così, tra applicare la vita dell'uomo e la legge, che fa? Ma non ci pensa due volte, va solo sulla vita dell'uomo. Ma se quell'uomo c'ha fame il giorno di sabato, che fa? Deve rispettare? Ma manco per niente, deve mangiare. Ma deve rispettare il sabato? No, tu ebreo dici così, io ti dico, mangia. E gli fa l'esempio, ma pure Davide ha fatto questo. È andato lì dentro il tempio e si è preso i pani consacrati e ha mangiato. Quindi tocca fare così. Prima di tutto viene l'uomo, la vita dell'uomo, poi viene la legge. So se, ma se un asino cade dentro, tira fuori l'asino. Ma è sabato, tiralo fuori. Serve per la vita, ma non si può fare, lo dici tu, lo dice la legge, no, lo dice la vita, lo dice l'uomo. Io sono venuto qui incarnato nel progetto umano, non nel progetto legge. Mi capite il discorso quando era importante? Capite quindi come era rivoluzionario sto discorso, che a noi non ci fa più niente oggi, no? Vi ripeto, perché siamo presi da tante altre cose, ma dovremmo ritornare in quel tipo di discorso. Allora la vita. La vita concreta, che vuol dire vita? Ora, anche qui, è concreta, ma attenti però, non vuol dire che uno la mattina si alza, tutto quello che fa è buono. È... La vita è anche questa, è un, diremo così, un qualcosa di cammino, uno step che va dall'inizio alla fine. C'è bisogno di crescere ogni giorno. Non è che la vita di ieri è come quella di oggi, né sarà come quella di domani. C'è una crescita continua, e questo nel Vangelo di Giovanni viene messo, perché le luci, la luce che fa è questo. No? La luce spazza via le tenebre. E quindi va sempre più in progressione, va sempre più avanti. Non si ferma dove sta. Non sarebbe luce il giorno che si ferma. Noi oggi diremo anche sotto l'aspetto fisico, no? La velocità più grande che abbiamo, la massima velocità che c'è in fisica, 300.000 km al secondo. E va! Il fotone non smette mai, segue da andare. Porta via tutte le tenebre, e questo è quello che funziona alla luce. Ecco, nella vita è questo, e non a caso quindi lui prende questo tipo, la vita è la luce in questa maniera, perché spazza via tutto, ma quindi è un crescendo continuo. Oh, e come fa? Lui durante il Vangelo parecchie volte ritorna su questo discorso della vita e che viene organizzata così, la vita è tra alci, ci sono tanti esempi che lui fa, e ci sono anche alcuni segni che noi chiamiamo miracoli, che Giovanni non chiama mai miracoli, chiama tutti semeion, in greco, che vuol dire proprio segni. Gesù dà dei segni, il segno di Cana, non è il miracolo che noi diciamo di Cana. Nel Vangelo c'è scritto il segno. E di questi segni ce ne sono vari, no? Che noi più di qualcuno adesso faremo in questi tre incontri che ancora faremo. E io questa sera non ho preso nessuno di questi segni strani, ho preso quello che ci avete dietro, il foglio, e l'ho preso apposta per prendere il discorso della vita, no? Perché volevo oggi un po' approfondire questo tipo di discorso con voi. Vediamo, intanto fatemi vedere che ora abbiamo rifatto, che già risole 8 e 7, vabbè, vola tutto. Giovanni capitolo 4, prima di questo c'è la Samaritana, io adesso quindi non faccio già tutto, ma do già per scontato tante cose, ma adesso potevo prendere tanti altri brani, e che prenderemo anche la volta prossima, il cieco nato per esempio, no? Oppure la risurrezione di Lazzaro, pure quella interessante, quindi la vita, ma mi interessa di più questo, perché questo, come si dice, è più didascalico, si studia meglio, e l'ho voluto anche prendere pure per un altro motivo, per non ci offendiamo, perché mica sono... per cominciare ad imparare come si dovrebbe prendere un testo, anche non sapendo né il greco, né l'ebraico, né il latino, né il cispadano, ma sapendo solo l'italiano e preso così com'è, facendo quello che normalmente si dice lezio divina, no? Ma fatta però, fatta seriamente, cioè fatta nel senso che si prende parola per parola e si va avanti. Non si capisce, non fa niente, rivai avanti, poi ritorni indietro. Quanto tempo? Ragazzi, ognuno ha i suoi tempi, E non dovete preoccuparsi se il tempo va avanti un anno e dopo un anno è stata ancora una paginetta. Ma guardate che Dio in un anno ha parlato comunque, pure su quella paginetta, Ma ci dovete credere su questo. Io oggi ve lo faccio vedere un pochettino. Io vi do degli stimoli, degli input su questo pezzetto qui, e poi sono convinto che se voi questo lo potreste fare come compito a casa, ve lo rifaceste tutti i giorni, ci trovereste sempre tante cose in più. Il mercoledì prossimo mi raccontereste tante di quelle cose. Lo sai che ci ho letto pure questo, ci ho visto così, solo con l'italiano, vi ripeto, senza tener conto chissà di quali casini sopra e sotto. Ci proviamo allora. Allora io adesso lo leggo, tra l'altro anche un po' velocemente, ma dovremmo invece leggerlo con calma, sennò, e vediamo un po' di spiegarlo. Spiegherò solamente il pezzetto che va dal versetto 46 in poi, però vi leggo anche i pezzi sopra. Trascorsi due giorni, e qui stiamo parlando di dopo che ha fatto l'incontro con la Samaritana. Dopo due giorni che è stato con la Samaritana, partì di là per la Galilea. Tra l'altro, ecco, vedi, vabbè, no, non ve lo spiego qui, sennò è strano sto discorso. Vi ricordate, la Samaritana, questo di sotto, si ferma due giorni lì. Gesù si ferma due giorni con i Samaritani. Con quel popolo che era una razza bastarda, una razza che toccava evitare. Questo non solo ci va, questo non solo ci parla, questo cioè si ferma pure due giorni. Roba da non crederci, ma veramente è matto da legare, però lasciamolo perdere. Partì di là, trascorsi, e Giovanni ci tiene a dirlo, trascorsi due giorni, quindi questo due giorni è stato lì, con questi samaritani del cavolo, che non ti dico che era meglio distruggerli, stava lì. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, la Galilea era la patria sua, lui è nato a Nazareth, quindi stava in Galilea. Perché lo accolsero? È carino Giovanni, poi non è mica tanto stupido, no? Lo accolsero perché avevano capito di Gesù, ma quando mai? Lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Aveva fatto dei segni, noi oggi diremo. Si era incavolato, aveva buttato all'aria tutte le mani. Cioè, questo è un pezzo forte, questo è duro, eh? Anch'essi infatti erano andati alla festa e avevano visto tutto questo. E che dice, oh, finalmente è arrivato quello tosto, quello con il quale, mo vedrai che spaziamo via tutti. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino, e ci tiene, ma io adesso non faccio Cana di Galilea, non faccio Cana perché sarebbe che... Ci tiene a ripeterlo, guarda, ricordatevi che Cana, non lo ripete solo qui, anche più là. Ogni tanto Giovanni rinzuppa su Cana, che noi invece consideriamo un pezzo un po' fuori da... Vabbè, comunque lasciamo perdere. Questa quindi è l'introduzione. In questo tipo di casotto Gesù sta andando in Galilea e succede una cosa carina. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Immaginate quindi la scena. Cafarnao sta proprio sulle rive del lago, eh? Quindi c'è questo funzionario del re, la Galilea invece sono tutte le montagne sopra, quindi Gesù sta andando in montagna e incontra un funzionario che c'ha il figlio, quindi non ce l'ha il figlio dietro lui, sto funzionario sta lì, ma non sta col figlio, che sta malato, sta giù. Però lui ci tiene. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio. Perché stava per morire. Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde, va, tuo figlio vive. Quest'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero, ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive. E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Perché il primo segno qual era? Ah, vedi, allora, che cosa mi ricorda? Quindi vedi, non parla di, se non è il secondo miracolo, Giovanni ci tiene a sottolinearlo. Oh. Allora, proviamo un pochettino a vedere. A voi questo che cosa dice? Un raccontino. Adesso dovete fare una cosetta, uno sforzo particolare, eccolo quando si fa un po' questo tipo di discorso, questa lezione, no? Fate finta, e qui sta il difficile, soprattutto all'inizio, che non sapete un tubo di niente. Fate finta che tutto quello che sta scritto qui adesso dovete immagazzinarlo dentro. Soprattutto toglietevi tutti i pregiudizi, tutto quello che voi già sapete e pensate che già sapete. Ma di tutto, compreso anche di Dio soprattutto. E provate adesso a rileggerlo, adesso lo rileggiamo piano piano e vedete che nascono delle cose un po' particolari, che noi non abbiamo notato, non so quanti di voi le hanno notate. Proviamoci un pochettino. Vi era un funzionario del re. C'è un funzionario del re. Quindi un personaggio altolocato, che stava a fare lì, non lo so, non ci interessa per adesso, però sta lì. Questo funzionario aveva un figlio malato, il quale non sta lì, sta a Cafarnao, sta da un'altra parte. Quindi questa è un po' l'introduzione, il quadro. Io mi devo mettere lì dentro. C'è sto funzionario e c'è questa scena. Costui, sto funzionario, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio. Allora, proviamo un pochettino a capire. Questo sta lì, che sta facendo di male? Niente di particolare, non si sa, forse starà lì per lavoro, sarà stato mandato, non lo so, da Erode, sta lì. Sa che c'è Gesù, lo conosce per fama, sa che questo è un personaggio di quelli tosti, quindi se può fa con lui, se può fa, vado da lui e gli chiedo di scendere a guarire mio figlio, perché sta per morire. Qui ancora voi non notate tanto, perché se conosceste il greco, qui già ci sono delle traduzioni sballate, quindi già, qui già saltereste su tante cose. Però noi andiamo con l'italiano, ve l'ho detto. C'è qualcosa però che non quadra. Cioè, lui va da Gesù e gli chiede di scendere. Non ci viene detto come gli chiede di scendere. Però a me viene in mente, questo è un qualcuno in, e quindi si mette allo stesso livello di Gesù, ma bene bene si mette a livello, perché se no Gesù lo mette sicuramente sotto, perché lui deve stare sopra. Gli chiede di scendere. In greco c'è gli ordina di scendere. Gli dice: oe, io c'ho un problema, tu me lo risolvi. Ci siamo. E Gesù che gli dice? Gesù gli risponde: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Gli risponde: vi ho detto, toglietevi tutto. Ma scusate, lui sta davanti a un funzionario. E che cosa dice? Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Se non vedi segni e prodigi, non credi, perché lui mi ha parlato. Perché deve usare il plurale Gesù? Allora non sta parlando con lui. Allora mi sa che Gesù non se lo fila proprio questo. Lui prende spunto da quello che il tizio gli ha detto, però non gliene frega niente, diremo così. Parla a tutti. Immaginatevi la scena di quel tizio che sta lì. Arca ragazzo, ehi! Sai parlare con me o con tutti? Sai parlare con tutti? Che c'entri tu? Lui gli ha fatto la domanda, ma lui risponde non a lui. Carino sto discorso, che un giorno toccherà farlo. Gesù, quando risponde, provate a notarlo, non risponde mai come la gente pensa, facendo sempre tante altre cose. Soprattutto, qui non è il caso, ma nell'altra volta, per quasi il 90% risponde facendo altre domande. Un po' come tua madre, quindi un pezzo forte. È carino, va bene. Però, interessante, no? Gesù quindi dice: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Per adesso lo lasciamo così. Di sicuro quello che mi interessa è che non sta parlando a lui, sta forse parlando anche a lui, ma di sicuro lui sta parlando ad altri. Ci siamo? Fin qui? Quindi questa è una prima lettura che stiamo facendo, e poi dopo vediamo se entriamo dentro ancora meno. Bene. Il funzionario del re gli disse, e lui invece si sente interpellato, hai capito? Lui insiste. Lui non guarda il funzionario, se lo guarda, ma intanto parla a tutti. Questo insiste, gli dice: signore, scendi, vedete? Scendi prima che il mio bambino muoia. Cioè qui proprio, mentre prima gli chiedeva di scendere ed era tutto, adesso glielo dice proprio: scendi. Devi, me lo devi, te lo devo. Sì? Che non glielo dice a lui. E quindi lui, brava, quindi lui si comincia a incavolare dicendo: ehi, ma c'hai presente chi sono io? Cominciamo, ti ho fatto una domanda, mi devi... adesso vieni giù. Vieni qui, scendi sulla terra, anzi scendi giù e vieni a fare quello che devi fare. Carino il discorso. Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Ma ragazzi, qui è da spararsi. Va, tuo figlio vive. Io qui già, vedi, già non mi mando, non vado più avanti, perché già comincia a diventare matto. Ma porca la peppa, ma dopo che ti tratta così, tu gli rispondi: va, tuo figlio vive. Io, guarda, poteva dire il contrario, non succedeva niente uguale, no? Ma è assurdo sto tizio. Ma noi sappiamo che questo è Dio, vero? Sto Gesù è Dio. Guarda che strano, ma è strano veramente. È strano perché non aspetta, per esempio, che questo creda in lui. non aspetta che questo, noi oggi diremo, si converta, perché questo non si è convertito per niente. Questo gli dice: mo vieni giù, sono sempre io che comando, vieni qui adesso. E questo gli dice: va, sì, tuo figlio vive, do la vita a tuo figlio. Perché ragazzi, ma è possibile fare una cosa del genere? Altro che se è possibile, è solo questa la cosa che è possibile per Gesù. La luce va, non gli interessa niente delle tenebre. Quando arriva, entra dentro. Quell'uomo credette, quella parola strana alle parole di Gesù, credette, io per adesso la lascio così, poi che cosa significa credere, vediamo se ci riusciamo a vederlo, però quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Anche qui però dovreste notare un'altra cosa, che è successo adesso? Quell'uomo credette. Io però vi ho detto, provate adesso a fare un po' una lezione. La prima lezione si dice, vi dicevo, andate a vedere le paroline. Adesso questo, il Vangelo usa una parola diversa. Quell'uomo, fino adesso chi era? Il funzionario. Attenti, mo comincia il giochetto. Si parlava del funzionario, adesso che Gesù ha dato la vita al figlio, questo non è più funzionario, è passato uomo. Quell'uomo credette. Da uomo comincia a credere. E guarda che stranezza adesso. Credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Una volta che credi, cammini. Ve l'ho detto. Non è una cosa che oggi c'hai e ce l'hai per sempre. Cammina. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi e che gli dicono? Tuo figlio vive. Ripetono le stesse parole di Gesù. Va, tuo figlio vive. Questo si sente rifocillato e guarda che cosa fa. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero, ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Va bene, quindi questo adesso sa le cose. E che succede? Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive. Che è successo adesso? Si è ricambiata la parola. C'era il funzionario, c'era l'uomo, adesso quest'uomo diventa padre. Ma prima non era padre. Tanto era funzionario che se lo andava a riprendere prima, che gli dice, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Non era suo figlio. Lui non usa il termine figlio, non se lo sente come figlio. Adesso che Gesù, che gli dice lui per primo, Gesù gli dice, va, tuo figlio vive, adesso è diventato uomo ed è diventato padre. Talmente è diventato padre, che succede? Che il padre riconobbe proprio a quell'ora che Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Arriva pure la famiglia adesso, sto padre c'ha pure una famiglia, prima non era la famiglia, prima sembrava lui e il tizietto che stava lì. Che è successo allora? Che è successo? Mo spiegatemelo voi. Un grande fatto, no? Tutti parlano al miracolo. Sì, ma lo capite che Giovanni non sta parlando del miracolo, sta parlando di del vero miracolo, che non è il fatto che il bambino guarisce. Ma chi ha guarito prima di tutto? Ha guarito quell'uomo, che tutto era, meno che uomo. Era un funzionario, non viveva con la vita vera. Gli ha dovuto ridare prima la vita da uomo e poi la vita vera, quella di padre. Allora sì che il problema funziona. Allora sì che tuo figlio può vivere. Adesso sì. E allora mo chiedimi quello che vuoi, ci dice, no? Prega e chiedimi quello che vuoi che te lo darò. Adesso sì. Ma hai fatto un cammino, capisci? Un cammino di vita, di crescita. Questa è la vita che devi fare. Che non c'hai all'inizio perché sei un funzionario. Sei uno che manda avanti la baracca perché la devi mandare avanti, perché il re ti dice, tu chissà chi ti credi, e devi muoverti come tutte le palline. Se poi al posto del re c'è la legge, ma è uguale, ma funziona tutto così. Ma eccola però la vita che da lì parte, ti fa diventare uomo. La verità, vi ricordate quando abbiamo parlato di veri? Che significa essere vero? Il vero caffè, no? Mi dicevo. Allora, il vero uomo. Quando si dice quello è un vero uomo, in questo senso, quando quell'uomo c'ha tutta l'essenza dell'umanità, quello sì che è un vero padre. Ah, adesso sì che ci siamo. Non è un padre snaturato, si dice. Certo, certo che è così. Il vero sta lì. Non sta che non dice bugie. Io sono la verità. E Pilato dice, che cos'è la verità? Ragazzo, lo so che non lo puoi capire. C'è bisogno di Dio davanti per fartelo capire. Ma capite il discorso dove va? Quindi eccolo che Giovanni deve spiegare la vita e un modo ce l'ha. Fa il raccontino per dire che cos'è la vita. Ci mette davanti e noi purtroppo, che invece ci facciamo i raccontini nostri, stiamo a vedere se lì il miracolo si è fatto e godiamo per il miracolo. Ma non è la goduria del fatto che il bimbo, il figlio, viva. Quella per, diciamo così, è brutto dirlo, per Gesù quella è un optional, è sicuro che andrà a finire così. Quello che invece era importante era che tu, padre, cominciassi a fare il padre veramente. Perché sennò sto figlio non vivrà mai, non verrà mai fuori come figlio. Rimarrà sempre come il tuo bambino. E non è questo che voglio io dalla vita. Non sono venuto per fare bambini. Ho venuto per fare padri, madri, figli. È diverso il problema. Capite? È finito. Che devo fare, ragazzi? Io non so che dire. Mi sono rotto le scale. Vabbè, adesso ci fermiamo perché tanto sono 28, visto che abbiamo fatto tutto quanto. Però io la prossima volta però non ci ritorno più sulla vita, eh? Avete capito però che cosa si intende in Giovanni per vita? Vita vuol dire una cosa concreta ma portata avanti finché non diventi vero, vero, vero personaggio, vero uomo. La vita è questa, non è un correre dietro chissà che cosa, no, no, quello non serve a niente. Questa è la vita, per cui in lui era la vita, vuol dire questo, in Gesù tutto questo c'è. E te lo fa vedere nella sua vita. Guarda come ti becca, come ha beccato adesso il funzionario, vedremo la prossima volta come beccherà il cieco, come beccherà un po' di tutte queste persone, le farà tutte nascere, no? Perché sarà tutta una vita di crescita in continuazione, con la luce e con la verità, vedremo, no? Tutto questo vedremo con la parola fondamentale ultima, no? Che sarà l'agape, cioè con l'amore. Senza l'amore sto giochetto non funziona niente. Non ci sarà, e questo sarà l'ultimo, che spero che sarà l'ultima sotto Natale, quindi almeno su questo ci riprenderemo a Natale, va bene? Allora, buonasera, grazie a tutti, anzi buonanotte, buon tutto. Ce l'ho, ce l'ho.